Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, benvenute e benvenuti alla puntata di Padri Nostri di questa quarta domenica di Quaresima, la domenica letare, cioè rallegrati, gioisci, perciò rallegriamoci in questa bellissima occasione nella quale si dice che nel Medioevo il Papa, ma si dice, ma si sa che il Papa faceva fondere una rosa d'oro che portava personalmente dal Laterano alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, una basilica ben nota al nostro ospite di oggi per tanti fatti mirabili nel bene e nel male che nel Medioevo si svolsero al suo interno o nelle sue vicinanze. Perciò rallegriamoci, e si dice che questa festa sia legata anche a un'antica festa popolare per la primavera. Io non so quanto questo sia vero, perché comunque in questa domenica la liturgia vuole che si canti l'introito, l'etare, Gerusalemme, che è quello che abbiamo appena ascoltato nel modo quinto del canto gregoriano, il modo della gioia, anche se a noi oggi questi canti possono sembrare sempre talmente lenti, solenni, noi siamo abituati a tutt'altri ritmi, a tutt'altri chiassi. E il testo è molto bello ed è composto da un brano da Isaia e un versetto dal Salmo 121, uno dei salmi delle salite, ossia quelli che i pellegrini ebrei cantavano recandosi a Gerusalemme, città che è sicura e simbolo di ogni salvezza. Il testo dice appunto: rallegrati Gerusalemme e radunatevi insieme voi tutti che l'amate, gioite voi che foste nella tristezza, così da esultare e saziarvi al seno della vostra consolazione. E poi subentra il versetto del Salmo: esultare quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Quindi gloria al Padre, sappiamo che almeno nella liturgia tutti i salmi finiscono in gloria, come si dice. Oggi è anche il giorno di San Giuseppe, anche se per via del fatto che è domenica la festa liturgica si sposta a domani, sarebbe il giorno della paternità. A noi oggi parleremo qui a Padri Nostri di madri, e siamo lieti, tanto più lieti perché abbiamo un ospite graditissimo e espertissimo in queste cose, che è un profondo conoscitore della cultura medievale, come Massimo Oldoni, che spero ci stia ascoltando, sia in linea. Professore, buonasera, sì, sì. È in linea.
Buonasera, sì. Anna Maria Giannella, certo che sono in linea, certo. Ascolto bene. Benissimo.
Bene, mi fa piacere, anch'io la sento molto bene. Probabilmente bene. Oggi, dica professore.
Bene. Dica.
Probabilmente oggi Giovanni Marco Tullio, che è titolare del programma, non riuscirà a collegarsi. Se potrà farlo lo verremo a sapere, però altrimenti andremo avanti per la nostra strada. Giovanni Marco Tullio saluta il pubblico, saluta il professor Oldoni e probabilmente sarà impossibilitato a intervenire. Ringrazio intanto moltissimo il professor Oldoni per aver accettato il mio invito. Devo dire che il titolo di professore non descrive a sufficienza la persona, perché Massimo Oldoni, oltre che, come ho detto, profondo conoscitore della cultura medievale, che è stata oggetto del suo insegnamento e lo è ancora, sebbene sia professore emerito adesso, ma lui è anche scrittore, poeta e tanto altro. Io lo chiamerò professore, se permette, perché è in questa veste che l'ho conosciuto tanti anni fa, quando sono anche stata sua allieva. Infatti, il professore ha insegnato in diverse università nel mondo, da Heidelberg alla Sapienza di Roma, da Salerno agli Stati Uniti. Io l'ho ascoltato a Firenze in particolare, ed è autore di molti libri, non solo sulla cultura medievale, della quale gli interessano particolarmente gli aspetti legati anche al fantastico, all'oralità, al dopomorte, ma anche autore di raccolte di poesie, di romanzi, quindi un personaggio dalle mille sfaccettature. Ed è stato anche per quasi 20 anni apprezzato e creativo conduttore radiofonico sui canali della RAI. Io credo che certamente qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricorderà, io lo ricordo molto bene. Con lei, professore, questa sera parleremo in particolare del suo ultimo libro che si intitola Essere Marta nel Medioevo, la donna, le guerre, gli amori, edito da Donzelli.
Bene, bene.
Parliamo appunto di madri, perché essere Marta vuol dire innanzitutto essere donna nel Medioevo, di madri e di coloro che di queste madri hanno scritto, che sono uomini ma anche donne, quando non sono proprio le stesse protagoniste ad averci lasciato i loro scritti. Lei, professore, mi interrompa se parlo troppo, però quando vuole
Sì,
intervenire, interviene.
allora approfitto subito. Più che
Vada.
madri potremmo, ecco, più che madri, oserei dire che potremmo forse parlare di sorelle, perché Marta e Maria, prima di essere poi, non
Certo.
si sa bene, ma in realtà sono sorelle. Diciamo meglio, parliamo di donne, che mi pare che sia poi la cosa più interessante, soprattutto in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, dove c'è una grande
Senz'altro.
rinascita della partecipazione femminile sul piano intellettuale, sociale, politico, antropologico. Quindi parliamo di donne, che siano Marte o Maria, quello poco importa. Ogni tanto appunto qualche novità viene fuori, quindi ce ne saranno altre ancora nella storia.
Certo. Ecco, io volevo dire che davanti a questo titolo e sottotitolo si intuisce subito che lei spazia dal sacro al profano, perché questo è un programma in cui parliamo di patrologia, ecco perché io dicevo madri
E
in
lo so, certo.
contrapposizione ai
Ah,
padri.
ho capito, è giusto, è giusto.
Però è già dal titolo e sottotitolo Marta è un personaggio evangelico, ma il sottotitolo La donna, le guerre e gli amori. È un accostamento di parole che non può non far pensare ai versi di Ariosto, ma anche di Dante, le donne, cavalier, gli affanni e gli agi, diceva Dante, Ariosto,
Certo.
l'armi, gli amori. E questo è bello perché appunto Oldoni nel suo libro non si occupa solo di sante, ma anche di sante, canonizzate, perché poi è difficile. Prego.
È necessario assolutamente mischiare le carte. Lei ha detto che è un programma di patrologia dove i padri sono in realtà i padri della Chiesa.
Eh
Avremo
sì.
più difficoltà, sono più incline a pensare con difficoltà alle madri della Chiesa, a parte Maria Vergine, perché poi ci sono illustri personaggi femminili nella storia della Chiesa che sono connotati non tanto dalla loro maternità morale, quanto dalla loro maternità spirituale e soprattutto dalla loro maternità intellettuale. E allora, insomma,
Sì.
come nella vita dell'uomo, di qualsiasi persona, di qualsiasi individuo, sacro e profano, come lei poc'anzi ha detto, si intersecano, si sommano, noi tutti siamo un misto di sacro e di profano. E anche la protagonista del libro, Marta, è una donna importante perché è simbolo di tante cose. Ma adesso la lascio continuare perché poi non voglio andare fuori dal suo seminato. Io. Prego,
No,
prego.
no, questa è una trasmissione molto aperta perché in tutti gli altri casi finora io ho un pochino concordato le domande con la persona intervistata, invece Massimo Oldoni mi ha detto faccia lei e quindi io ho fatto, ma sono prontissima anche a deviare un po' dal tracciato che mi sono riproposta. Ecco,
Bene.
quindi dicevo. Volevo dire che più che nei casi di Dante e Ariosto, che queste donne le nominano, ma da un punto di vista che resta maschile, invece nel caso di essere Marta nel Medioevo, anche se l'autore è un uomo, però si seguono proprio le tracce, il punto di vista non è proprio maschile, si seguono le tracce della storia fatta e a volte anche scritta dalle donne, donne che anche quando sono delle contemplative come Radegonda, di cui parleremo, sono, e uso le sue parole, professore, dentro le cose da ordinatrici delle cose stesse, ma anche da vittime. Ecco, penso che avremo modo di commentarle, però se vuole subito dire qualcosa su questo, l'ascoltiamo.
Dire qualcosa su
Su
Radegonda,
queste.
diciamo
No,
ecco
parlavo di dire sul significato di essere dentro le cose da ordinatrici, ma anche da vittime.
appunto beh, perché in questo caso la prima espressione di questa duplicità è proprio il personaggio di Radegonda, che è
Esatto.
ordinatrice e vittima, ma oltre che ordinatrice e vittima è anche il protagonista di una serie di confusioni che lei senza volere, a sua insaputa si direbbe oggi, che lei senza volere avvia, perché appunto fa alcune scelte anche politiche e ideologiche che poi avranno conseguenze esiziali per la società franca, per la società merovingia del tempo. E in questo senso devo dire che il personaggio di Marta è perfettamente, vorrei insistere, è perfettamente applicato su Radegonda. Vorrei
Sì.
insistere, e poi le lascio subito la parola, non voglio appunto occuparla troppo. Vorrei insistere molto su questo doppio ruolo di Marta, perché noi siamo abituati a dare tutto lo spazio emotivo, oltre che confessionale a Maria, però mentre entra a casa loro Gesù, Marta comincia a preparare il pane, si dà da fare, è il simbolo della vita attiva, mentre
Certo.
Maria si mette subito ai piedi del Cristo e lo ascolta. Però il Cristo sceglie poi Marta per dirle alcune cose. E le dice solo a lei, non le dice a Maria, non le dice ad altri. E questo vuol
Già.
dire che la vita attiva, espressione del personaggio di Marta, entra con forza nelle cose degli individui, nelle cose che ci riguardano. E allora ecco che ho voluto sottolineare con tutti i personaggi femminili di questo libro l'engagement, l'impegno, la necessità di occuparsi e di venire all'aperto e di esprimersi. E Marta è proprio la espressione più compiuta di questo impegno di essere non solo donna, ma anche partecipe delle cose che accadono. Radegonda è il primo esempio clamoroso.
Eh già, e Radegonda viene già definita da uno dei suoi biografi perché, come i santi veramente più universali e più celebri, Radegonda ha ben tre biografi, cose che succedono per persone come San Francesco d'Assisi. Quindi veramente notevolissima questa cosa, perché poi Santa Radegonda, credo al di fuori di alcune zone della Francia, ecco, non mi sembra sia così conosciuta, ma ai suoi tempi lei ha ben tre biografi e uno dei tre, Venanzio Fortunato, la definisce proprio Nova Marta.
Aspetta un
Allora.
momento, pensi ma Anna Maria Gianella, pensi come siamo caduti in basso.
Sì.
Radegonda c'ha tre biografi e quindi è una cosa veramente straordinaria. Ma
Sì.
sa quanti personaggi del mondo contemporaneo, dello spettacolo, hanno più biografi e noi siamo costretti a scirupparci questi biografi da quattro soldi? Quindi ben vengano i tre biografi alto medievale di Radegonda.
Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Era un po' quello che dicevo all'inizio quando parlavo dell'introito Laetare Jerusalem, che trovo bellissimo, è cantato nel modo della gioia e credo che
Certo.
un ragazzo, un diciottenne di oggi, possa dire a Cichicchia, se questo è il modo della gioia, figuriamoci quello della tristezza, della mestizia,
Certamente,
perché
certo.
abbiamo orecchie diverse veramente rispetto a una
Sì,
volta,
sì, sì,
però è
sì, sì.
sempre interessante invece cercare di conoscere il passato,
ah,
almeno
beh,
dal mio punto di vista.
E come
ecco,
no, e come
sì, e quindi poiché Venanzio la chiama Nova Marta, io lo farei questo passo indietro, anche se nel suo libro il primo personaggio preso in esame è proprio Radegonda, ma io lo farei il passo indietro di dire appunto chi è Marta. Chiaro, è il personaggio evangelico, che è il prototipo di tutte queste donne delle quali lei parla, e sono molte, e non si parla solo dell'alto medioevo nel libro, ma si arriva anche al basso medioevo. E ci sono tanti personaggi: Duoda, Trotula, Adelaide, Eloisa, chi più ne ha più ne metta, veramente tanti, Christine de Pizan, ma noi naturalmente ci focalizzeremo sull'alto medioevo, sull'epoca che viene definita normalmente patristica. E allora direi, certo, i Vangeli di Marta dicono poco in termini di righe, ma quel poco che dicono ha fatto e fa molto riflettere, pensare, scrivere, pregare, ed è chiaro che i Vangeli sono un testo talmente fondante della nostra civiltà che anche poco è moltissimo. Anche di Maria, madre di Gesù, i Vangeli dicono poco, e sono secoli e secoli che si dice De Maria numquam satis, non diremo mai abbastanza di lei, eccetera,
certo,
eccetera. Quindi il personaggio di Marta è fondamentale nella nostra cultura. Però c'è anche la leggenda.
Anna Maria Gianella, mi perdoni un momento. Allora, visto che vogliamo preferenzialmente dare luce all'aspetto alto medievale fino al centro medioevo, diciamo fino a tutto l'anno 1000, allora occorrerebbe tenere subito presente questo. Abbiamo, anche perché così i nostri ascoltatori capiscono di cosa, sul piano della cronologia, di cosa stiamo parlando. Abbiamo una prima parte del Merovingia del VI secolo. Questa prima parte poi ci porta dentro un abisso assolutamente complicato da capire se non abbiamo dei modelli per entrare in questo enigma della società e della monarchia dei Merovingi, e abbiamo quindi l'incontro con il più grande degli scrittori merovingi, ma è soprattutto uno dei maggiori storici del Medioevo, che si chiama Gregorio di Tours. Poi passiamo
già,
in
io professore
Carolingia.
La aspettavo qui perché volevo proprio chiederle perché, perché lei dice il più grande storico merovingio e forse il più grande storico del Medioevo, un'affermazione molto forte, e io pensavo di porgliela questa domanda: perché così grande Gregorio di Tours?
Adesso glielo spiego a lei con tutta calma e agli ascoltatori, però volevo finire la sinossi del nostro quadro di approccio alla parte alto medievale del libro. Dopo i Merovingi, dopo Gregorio di Tours, entriamo a capofitto in età carolingia e incontriamo questo meraviglioso personaggio di donna sofferente, devota ma anche intellettualmente di altissimo livello, che si chiama Duoda, una vedova abbandonata, eccetera. Poi arriviamo in Italia, nell'Italia alto medievale, e incontriamo donne combattenti e donne scienziate, tutte Marte, ma anche pronte a menare le mani e a usare le armi. Allora in questo quadro abbiamo subito la sensazione pienissima che siamo davanti a donne di azione e donne di preghiera. E queste due cose, l'azione e la preghiera, appartengono a una stessa persona. Quindi noi possiamo agire e pregare contemporaneamente, e questo però ci dà il modo di non scandalizzarci se poi le regine merovingie sono delle assassine spaventose, ma avendo la capacità di pregare e di dotare le chiese di grandi ricchezze, ovviamente osservano anche il mandato di Dio, e poi loro osservano soprattutto i mandati essenziali della povertà e della castità. Della castità dopo aver fatto le puttane per tanto tempo. In fondo questo è una cosa che riguarda in qualche modo quasi tutte le regine, ma non riguarda la nostra prima regina, perché regina era Radegonda, no?
Radegonda, certamente.
I biografi di Radegonda, che sono Baudonivia, Venanzio Fortunato e poi Gregorio di Tours,
si vedono
passare nella loro ottica storica davanti questo personaggio che colgono in varie fasi, e le fasi sono molto diverse. Gregorio di Tours, sul quale adesso la lascerò dire qualcosa, Gregorio di Tours la vede in un'altra luce, Baudovinia si inginocchia e la vede nel dopo come donna santa, Venanzio Fortunato, che è un poeta di grande opportunismo politico, capisce che bisogna andare là dove il potere esiste e opera, e quindi ne dà un quadro di donna attiva sul piano politico, pronta a rinunciare al re, perché poi appunto Radegonda abbandona il suo desco monarchico, abbandona suo marito e si fa costruire un monastero ed entra in un'altra fase di vita. Le ho tolto un po' di tempo e mi deve scusare, ma questo l'ho fatto per spiegare meglio ai nostri ascoltatori, perché sennò tutto diventa una epifania. Invece la storia non è mai un'epifania, è un modo di entrare dentro le cose, come lei prima ha citato, e per entrare dentro le cose bisogna vedere le persone in controluce, senza genuflessioni. Prego.
Certo, e quindi io volevo, se lei è d'accordo, comunque lei parli tranquillamente, perché io sono qui per parlare lei e per ascoltare lei, non tanto per parlare io, quindi va benissimo.
Certo.
Se permette farei il passo indietro a parlare della leggenda prima di Radegonda, che in fondo ne abbiamo anche un po' già accennato a Radegonda, questa Marta prototipo che a un certo punto approda sulle coste della Francia meridionale. Come mai? La leggenda cosa dice in proposito?
Lei con altri
personaggi del Nuovo Testamento vengono messi su una nave e a un certo punto approdano in questa regione, no? dove c'è tuttora le Sainte-Marie-de-la-Mer, che è un posto bellissimo, in effetti.
Come no, certo.
E qui lei, la Marta, combatte un mostro che si chiama la Tarasca.
Sì, infatti.
Cosa vuol dire questo?
Il mostro della Tarasca è un immenso e schifoso lucertolone che pesa qualche tonnellata e che si può ancora incontrare nella chiesa di Santa Marta, che apre e che sta proprio all'ingresso della città di Fontevraud, famosa città perché è la città di Tartarin de Tarascon. Siamo appunto nei dintorni della capitale della Provenza storica, che è Arles. Ora, le Sainte-Marie de la Mer che lei ha citato, qui siamo in un'altra fase, della storia. La fase, diciamo, politica è espressa da Radegonda regina, Radegonda pia donna, Radegonda fondatrice di un monastero, e poi espressa dalle regine, che sono pie ma non abbastanza, protagoniste della storia di Gregorio di Tours.
Avvengono parecchi fattacci, insomma,
certo,
per opera di queste varie Fredegonda e altre nobildonne e regine.
Ecco, poi c'è un aspetto...
Dica.
Finisco. Poi c'è un aspetto leggendario, che tanto leggendario non è, perché niente è leggenda nella storia, perché anche la leggenda ha sue ragioni per essere considerata come vera. Quindi in realtà noi dobbiamo trattare la leggenda come una forma particolare di verità. E allora una di queste dimensioni di spostamento dell'immagine di Marta è fuggire da quel regno sbagliato e andare verso il sud della Francia, che era indipendente dalle monarchie merovinge, e imbarcarsi su una barca insieme ecco, su una piccola nave insieme a Maria, a Maria Giacoma, a Maria di Salomè e poi alla serva Sara, quella che si chiama oggi Saint-Marie de la Mer, che si chiama Saint-Sara. Le tre Madonne nere, le tre Marie nere, Saint-Marie de la Mer. La tradizione di Marta a questo punto sparisce. Marta quasi non c'è più, perché tutte e tre queste donne esprimono la loro dipendenza dal personaggio iniziale, che era appunto quello della sorella di Maria, appunto, che ospita Gesù. Ora, questa tradizione è una tradizione locale che però salva l'elemento agiografico per le tre Marie, diciamo così, che si spostano verso la Provenza, e infilza in qualche modo l'elemento storico precedente, che vede un regno merovingio in preda alle furie di altre Marte, però molto più aggressive e cattive. In questo universo erroneo e così fallibile, lo storico rimane colpito da come poi i diversi testimoni, primo fra tutti Gregorio di Tours, si dispongono a cercare di capire. E allora Gregorio dice soltanto questo, che la Radegonda un tempo, quando morì, prima di morire, qualche mese prima, nel 587 d.C., scrisse una lettera ai suoi, alle chiese, alle sue consorelle, e soprattutto una lettera indirizzata al Papa, sostenendo che non bastava la regola di Benedetto per l'ubbidienza e per le società monastiche, e che l'ordine di Radegonda invece aveva adottato, andando ad Arles, ed ecco qui il primo cenno sul Arles, aveva adottato la regola di Cesario di Arles.
Di Cesario.
La regola di San Cesario di Arles affermava l'indipendenza delle fondazioni monastiche dalle decisioni di Roma. Radegonda, morendo, essendo ormai passata all'obbedienza della regola di Cesario di Arles, dice: bene, il seguito della storia vorrà sempre che le fondazioni monastiche di questa Francia obbediscano alla regola di Cesario e siano indipendenti da Roma. Tutto questo, morta Radegonda, scatena un putiferio incredibile e si arriva a quello che poi sarà lo scandalo di Poitiers, che è messo in piedi da suore che sono molto attive in tutti i sensi, nel male e nel bene, ma soprattutto nel male, e quindi riempiono la chiesa di personaggi strani, ne fanno un bordello, ne fanno un mercato, e queste però sono tutte suore che sanno pregare, che si alzano la mattina presto, eccetera. Quindi la società esplode, la società monastica in questi momenti, servendosi della lettera di raccomandazione di Radegonda, esplode. Di fronte a questo Gregorio di Tours dice: beh, preferisco cercare di non capire questo mondo perché non lo seguo più. Gregorio di Tours era il vescovo della più importante diocesi di Francia, e cioè Tours, che era il luogo dove si ungevano i re in forza della Chiesa. L'unzione reale veniva data a Reims, l'unzione invece cristiana veniva data a Tours. Detto questo, la mia chiacchierata serve soprattutto a estirpare una cattiva abitudine, che quando ci sono delle interviste agli storici, ai personaggi, quelle che parlano di più sono le persone che intervistano. Invece questa volta io mi sono permesso di non di togliere la parola, ma di prendere un po' la linea della nostra conversazione, anche perché così gli ascoltatori, conoscendomi un po' di più, potranno capire meglio di che libro si tratta. Detto questo, mi scuso moltissimo di averla tirata così a lungo. Si dirà che l'intervistatore chiacchiera troppo, ma è meglio che chiacchieri l'intervistatore che l'intervistato chiacchieri troppo. meglio
io,
che
io credo che sia bene che sia l'intervistato a parlare molto, perché noi
molto
siamo
bene,
qui per ascoltare
bene.
Massimo Oldoni.
No,
dicevo, Radegonda nella sua lettera a testamento l'aveva anche previsto, infatti in certo senso
certo.
È profetessa,
proprio,
aveva previsto queste complicazioni che sarebbero nate dopo la sua morte.
Proprio
e lei,
così, proprio così.
Ricordiamo che era prigioniera di guerra perché apparteneva al popolo dei Turingi, che viene
giusto.
Conquistato da Clotario, suo marito, cioè colui
sì.
che poi la sposerà, che prima la
sì,
metterà
sì.
in una sorta di collegio, diciamo così diremmo oggi, a studiare, cosa che non era consuetudine del tutto diffusa per le donne, anche altolocate, però Clotario fa questo. Dopodiché mm-hmm. la sposa, sperando di avere degli eredi come non ne aveva avuti da un precedente matrimonio, ma anche questo matrimonio sarà sterile, ma Radegonda intanto manifesta già propensione per la vita sia contemplativa sia di carità, fa
sì,
di,
sì.
Delle case per accogliere persone indigenti, donne povere, e vagabonde, e poi durante il matrimonio lei si alza dal talamo coniugale per andare a pregare tutta la notte, almeno così dicono i biografi,
sì, sì, sì.
E poi sì, sì. addirittura colpo di scena, l'atto di ribellione, lei si rende monaca senza nemmeno essere rimasta vedova, il marito è ancora vivente. E lei si rende monaca, tanto che il vescovo Meroveo non vuole accettare questa sua decisione, ma lei
sì.
La spunta. Quindi possiamo vedere veramente l'atto fondamentale di ribellione e di emancipazione di Radegonda, proprio quello di monacarsi, cosa che forse oggi può sembrare strana, perché l'ascoltatore contemporaneo a noi può dire... ma come dalla padella del matrimonio te ne vai nella brace del monastero, ma dobbiamo dire, come lei lo fa notare nel suo libro, che proprio dal monastero ci sono delle crepe o delle opportunità, ecco, non vorrei date alle donne che acquisiscono un'istruzione, una cultura, proprio come a volte si dice dei popoli colonizzati, no? Che
certo.
poi però studiano, apprendono la cultura del colonizzatore stesso, anche con i suoi principi del tutto accettabili, del tutto nobili di libertà e così via, e finisce che il popolo colonizzato a un certo punto si ribella al colonizzatore. Noi forse possiamo dire che il monastero ha svolto anche questa funzione. Noi sappiamo, come lo dice anche Francesco Stella, altro medievista di spessore che ha fatto una bella recensione al suo libro che è uscita sul Manifesto,
sì. Veramente
e lo fa notare, no? Nel Medioevo abbiamo una quantità di donne istruite e rilevanti sul piano della scena culturale, politica, molto di più di quanto non ne abbiamo avute prima e dopo, quindi ecco questo un altro motivo per infrangere quella cosa trita e ritrita del Medioevo come età buia, eccetera, che ancora si sente tanto tanto. E invece
io...
è proprio il monastero che a volte dà la possibilità alla donna di studiare e di dire una parola nuova. Dica, professore.
Sicuramente la istruzione è uno dei grimaldelli per aprire le ottusità della società. Due cose facevano impazzire il marito di Radegonda. E cioè, primo, che di notte questa donna si alzava dal letto coniugale e andava a pregare. E questo,
esatto.
e questo lo mandava in bestia. Seconda cosa, ancora più importante, agli occhi del carnivoro, Clotario, era il fatto, carnivoro in senso reale, perché Radegonda non stava mai a cena e mangiare presso la società merovingia e la società franca e presso anche i francesi d'oggi, mangiare carne e stare a tavola insieme è determinante. Radegonda costringeva il suo povero re a mangiare da solo.
questa è una cosa che sul piano della ritualità medievale rompeva effettivamente tutti gli schemi. Ma non c'è da meravigliarsi, perché poi questa vocazione alla appartatezza, alla solitudine, al silenzio e tutto sommato alla presunta castità è qualcosa che rimane incisa nella biografia etica della santa di Poitiers, che oggi è venerata in tutta la Francia quanto santa Genevieve, quanto santa Genovefa. Da questo ovviamente viene fuori un senso di ribellismo. Radegonda è una ribelle. In più di un congresso mi è capitato, congressi anche monastici, mi è capitato di avere le domande più intelligenti e più provocatorie da alcune badesse che dietro la grata della loro clausura partecipavano ai lavori del congresso. E certo, ricorderò sempre una badessa di Lecce che faceva, di cui ricordo anche il nome ma non lo dico, che faceva delle domande assolutamente precise e provocatorie, non solo a me ma anche a me, che dicevano quanto il senso di ribellione ad un ordine apparentemente quieto in realtà desse pulsazioni reattive invece ad una coscienza che era sempre in dissidio fra la fede e la comprensione, la necessità di capire e la necessità di pregare. Marta, Marta, quella del mio libro, è fatta così. È una donna che deve, che vuole pregare, ma che deve capire. E Radegonda non rinuncia a questo paradigma perfetto. E questo, certo, ci porta appunto alla grande stagione di sangue, ma anche di difesa della famiglia. Oggi tutti dovrebbero leggere i sacrifici che fanno le due regine merovingie, Brunilde e Fredegonda, per difendere la loro famiglia. Oggi siamo presi dal familismo, tutti i parenti sistemano i parenti nei loro posti ed è una cosa noiosa, scandalosa e banalissima. Ma invece il senso della famiglia nell'ottica storica di quel mondo era invece difeso con il coltello fra i denti fino alle morti più truci. E queste due regine, le più grandi regine dell'epopea merovingia, Fredegonda e Brunilde, erano due regine che osservavano la ritualità di Radegonda e la mettevano in pratica nel modo più violento possibile a difesa delle loro famiglie. Una poi muore squartata dai cavalli e l'altra invece, incredibile ma vero, la più cattiva delle due, Fredegonda, muore tranquillamente alla fine della sua vita, così, muore quasi di morte naturale, incredibile
da pensare. Una storia ricca di colpi di scena. E io poi vorrei parlare un momento anche delle donne delle case reali di Northumbria, ma prima di fare questo farei andare il primo stacco musicale, dico due parole. Io ho scelto, naturalmente è una scelta abbastanza banale perché uno deve scegliere un brano musicale che ci facesse un po' pensare a queste cose che lei dice così belle, di queste anime che nel monastero si struggevano di desiderio di Dio. Lei scrive: sullo sfondo di questa febbrile intensità d'amore per Cristo. Poi su questo sfondo succedevano tantissime cose e insieme si creavano e tramandavano da ricette di alimenti a medicamenti, cure per i malati, lettere destinate a mettere in moto patrimoni, matrimoni, regni, tutto facevano queste donne dentro le mura del chiostro. Ora, per evocare questa atmosfera che lei rende così bene, perché poi vorrei parlare con lei anche di quanto lei sia scrittore mentre fa lo scopo.
Immagino.
E allora volevo far ascoltare il De Garda. Questo naturalmente è una scelta banale perché devi far
mi
ascoltare la musica delle monache medievali e c'è il De Garda.
Ma il De Garda,
tra l'altro, grande assente, perché io mi sarei aspettata di trovarla, però certo uno non può parlare proprio di tutto e di tutte, perché perché
dopo
appunto
la musica,
donne...
dopo la musica le spiegherò perché
bello.
Ho rinunciato a parlare
bello,
di
bello,
di
mi fa piacere, io spero che la domanda non sia vista come troppo
no,
provocatoria
no.
da parte
no,
mia.
No, anzi, però... ben vengano le domande provocatorie.
Bene.
Sì,
adesso
sì.
Intanto quindi sentiamo no, queste atmosfere impalpabili, vorrei far ascoltare il brano O Quam Mirabilis dall'ensemble Sequenza, in cui il De Garda contempla la prescienza divina che conosceva già tutte le sue creature prima ancora di formarle e dice che nel volto dell'uomo Dio vide tutte le sue opere. Dunque opere e contemplazione, mi sembra che siamo in tema. Se il tecnico è pronto farei partire l'ascolto di qualche secondo da il De Garda, 20-30 da questo brano O Quam Mirabilis di il De Garda di Bingen. Ecco, credo che la nostra fruizione del brano di Il De Garda finisca qui. Allora, professore, lei è collegato, mi sente sempre?
Sì, come no, certo.
Vuole prima dirci perché non troviamo Il De Garda nel libro o prima parliamo delle donne dei Northumbria?
Ah, come vuole lei è la conduttrice.
Va bene. qualche secondo per dirci come mai, ammesso che sia... necessario giustificare una scelta di questo tipo perché appunto le donne notevoli del Medioevo sono moltissime, però se vuole dire qualche parola su il De Garda e perché la grande assente, diciamo.
Va bene, allora spieghiamo un po', mettiamoci, come si suol dire in questi cari, cara ragazza, mettiamoci tranquilli, adesso le spiego
sì,
in 2 minuti.
Grazie per il ragazza.
Ecco, mettiamoci tranquilli e in 2 minuti le spiego poche cose. Ci sono nel Medioevo 5 donne, tutte sono notevoli, non faccio graduatorie, però ci sono 5 donne che colpiscono l'attenzione di un qualsiasi lettore, non di uno storico, no, di un qualsiasi essere intelligente che vuole capire come gira quel mondo. Quel mondo che è soltanto la prefazione del nostro, che è ancora più difficile e incasinato rispetto a quello del Medioevo. Ecco, intendiamoci. Queste 5 donne sono Radegonda, Duoda, Rosita, Hildegarda di Bingen e Luisa. Ed Eloisa, se vuole se le scriva così nella vita può riflettere su queste. Quindi
ho già riflettuto,
No, non si riflette mai abbastanza.
Non si riflette
quindi
mai abbastanza.
Sono Radegonda, Duoda, Rosvita, Hildegarda di Bingen ed Eloisa.
Comunque, ecco, diciamo, dal basso del mio livello di riflessione mi trovo d'accordo, diciamo che sono
bene,
delle donne
bene, questo
veramente...
mi conforta. Andare d'accordo con una donna è già un bel successo, perché almeno per me, almeno per un uomo. Detto questo, di queste 5 donne, 4 sono nel mio libro, va bene? Non c'è il De Garda.
Allora è vero che il De Garda è la grande assente?
Beh, nella mia coscienza no, ma ho dovuto fare delle scelte.
Bene.
E la scelta dipende proprio dal brano che lei ha adesso mandato in onda, il cui testo
il cui testo è composto su una pagina di una delle grandi opere, l'opera si chiama Scivias.
Liber Scivias.
Esattamente, delle grandi opere di Hildegard, perché Hildegard non è soltanto una Marta e una Maria, ma è anche una donna assolutamente prefigurata nel futuro. Cioè, per capire Hildegard bisognava fare spazio e toglierle di torno tutta una serie di condizionamenti ambientali: matematica, fisica, biologa, musicista, oltre che ovviamente donna di preghiera e intellettuale e scrittrice. Per entrare in questo universo polidimensionato che Hildegard ci offre, e dopo Hildegard ce n'è un'altra che non è meno ricca di Hildegard, però conta di meno, che si chiama Errada di Landsberg. Ecco, per entrare nell'universo di Hildegard bisognava mettere da parte i capitoli e dedicare la metà del libro a Hildegard. Siccome la bibliografia scientifica su Hildegard è già molto ampia, io ho voluto scegliere delle Marte che non hanno avuto il loro riconoscimento. E allora a parte Eloisa, che è stata fin troppo riconosciuta e maltrattata da certa scrittura critica. E allora ho preferito scegliere dei personaggi che sono sorprendenti, mentre invece Hildegard non è sorprendente per l'eccesso che esprime, ma non è sorprendente in sé. Invece i personaggi... Ecco, i personaggi.
Per me la vera sorpresa è stata appunto Radegonda. Io non sapevo nulla di Radegonda, quindi in questo libro ho
invece la vera sorpresa del libro, la sorpresa più benedetta, secondo me, è Duoda.
È bellissimo il capitolo su Duoda, però questa è una cosa mia personale. Io di Radegonda non sapevo nulla, quindi.
Non è che era ignorante, succede. Ma certo, ma è un'altra conquista utile del libro è la visione di Matilde di Canossa, così come
bellissima.
Io la propongo nell'interpretazione del testo che l'ha resa eterna. Allora ecco che Hildegard, per umiltà, ho deciso di lasciarla, perché è come se io le avessi detto, perché per me questi personaggi sono tutti personaggi assolutamente vivi, ci potrei andare a cena.
È
come se io avessi detto a Hildegard: scusami tanto, ma non posso parlare ancora di te, non basterebbe, quindi è una scelta di umiltà. Ecco, e allora ho preferito lasciarla
molto interessante.
Fuori.
Grazie.
Tutto qua.
Prego. Grazie. Ecco, adesso un attimo se vediamo che ora è diventata. Sono 18:54, mi è piaciuto tanto anche il capitolo sulle donne delle case reali di Northumbria, questa regione dell'Inghilterra che ha grande importanza nella cultura medievale. Regine,
certo.
Anche loro, tante volte, che si rendono monache, però una volta vedove o comunque dopo molti anni di vita nel mondo, e diventano insigni badesse di cui parla il venerabile Beda, questo altro storico. Ecco, le volevo chiedere cosa cambia tra l'atmosfera, adesso è una mia impressione, però non da conoscitrice assolutamente, tra l'atmosfera dei Regni Franchi resa da Gregorio e quella della Northumbria di Beda. Mi sembra che Beda sia più
non
notturno,
dica,
più magico.
Non dica cosa le sembra, basta cosa le sembri. Basta la domanda, che è assolutamente intelligente e legittima. Che cosa differenzia il mondo di Gregorio di Tours da quello di Beda?
Sì,
e che cosa differenzia le regine, le protagoniste di Gregorio da quelle di Beda? È molto semplice. Le faccio un esempio di cultura materiale. Noi andiamo in Francia, andiamo in Germania, andiamo in Italia e vediamo castelli.
Già,
va bene?
Già.
Sì. Andiamo in Scozia, andiamo in Inghilterra. E vediamo, oltre ai castelli, ben inteso, non ho detto le chiese, ma era sottinteso, visto l'argomento del libro.
Certo.
E andiamo in Scozia, in Inghilterra, e vediamo castelli mangiati, chiese mangiate.
Sì,
la pietra di cui sono fatti quei monumenti non ha resistito al tempo, per vie climatiche e per la qualità dei materiali. L'abbazia di Whitby, di cui Hilda, la protagonista dell'opera di Beda, era badessa, oggi è uno scheletro a cielo aperto. In Italia c'è solo San Galgano che è così.
San Galgano,
In Francia c'è soltanto Soissons che è così. Mm-hmm. La storia quindi macera i suoi protagonisti come i monumenti vengono macerati dagli agenti esterni. Mm-hmm. Gregorio di Tours è vescovo in una terra di guerre e di fratricidi e quindi di rivalità fra fratelli. Lui è sballottato fra le due fazioni, quella di Radegonda e quella di Fredegonda e di Brunilde, e piuttosto che continuare la sua opera, dopo 10 libri la interrompe, perché se no Fredegonda gli fa tagliare la testa e il vescovo di Tours molla lì. Beda invece arriva dopo, vive tranquillamente in un suo monastero, c'ha intorno il computer, la macchina da scrivere, il fax, il telefono, c'ha tutto Beda, c'ha una biblioteca fornitissima, non ha bisogno di nulla, si guarda alle spalle, guarda il proprio passato e lo racconta. Beda è un uomo tranquillo che fa lo storiografo. Gregorio di Tours è un uomo sballottato come l'osso di seppia di montare e come sballottato dalle ondate. Gregorio di Tours ha paura di affogare, però racconta in 10 libri l'epopea dei Franchi Merovingi. Beda, nei suoi lunghi libri, tranquillamente racconta come tutti questi regni in realtà poi sono crollati. E quindi è la storia che arriva alle stesse conclusioni con degli strumenti completamente diversi. Gli strumenti di Gregorio ci fanno ricordare l'imbarazzo di ogni personaggio pirandelliano, che le cose non sono mai come sembrano. Invece gli strumenti che usa storiograficamente Beda sono le cose come ve le racconto io. E quindi la storia della Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, quella di Beda, è una storia di episodi risolti. L'Historia Francorum, oppure gli Historiarum Libri, il vero titolo è questo, gli Historiarum Libri di Gregorio di Tours sono storie di episodi non risolti. E allora, siccome a noi piace l'imperfezione, perché noi siamo imperfetti, allora, se permette, io credo che Gregorio di Tours sia infinitamente più grande di Beda, che è venerabile, ma non è grande come Gregorio di Tours, che è venerabile non era.
Bene, tutto qua. Però, grazie, molto interessante. E
grazie a lei.
Lei scrive anche, sempre per le atmosfere impalpabili, lei parla anche, mi sembra, di qualcosa di impalpabile nella scrittura di Beda e anche di qualcosa di cinematografico, però adesso io vorrei attirare la sua attenzione e quella degli ascoltatori su questa cosa stupenda che lei scrive. I miracoli nel monastero di Barking, retto da Etelberga, sono la normalità. È bellissimo perché è veramente fantastico, ecco, usiamola questa parola, immergersi nell'atmosfera di questi monasteri dove accadono le cose più incredibili. Lei a un certo punto evoca anche la miniatura del famoso evangeliario di Lindisfarne. L'insularità, un po' si respira, ecco, questa nebbia, questa pietra erosa, queste atmosfere strane per noi. Credo che forse Gregorio, pur essendo così truculento come è, perché è costretto a esserlo, perché le cose da narrare sono truculente, ma è più vicino a noi in qualche senso, più europeo. Si sente che, secondo la mia impressione, che Beda viene da un altro posto. Non lo so se dico una cosa strana o che lei non
dice, dice esattamente quello che
poc'anzi insistevo, quello su cui poc'anzi
ecco.
insistevo io,
sì,
cioè
sì.
La,
quindi lo diceva
per noi
in questo
è,
senso.
ecco, per noi è più vicina la testimonianza di Gregorio di Tours, e più distaccata, apparentemente lontana, apparentemente, è quella di Beda. E vorrei però un momento fermarmi proprio sul ruolo del miracolo che c'è in queste pagine di Beda, che è veramente un ruolo speciale.
Sì.
Il ruolo del miracolo attiene perfettamente al disagio che ognuno di noi vive quotidianamente, dove senza volere ci auguriamo sempre che venga fuori un miracolo da qualche parte, che ci risolva qualche cosa.
Oh sì, sarebbe veramente molto, molto comodo.
Ecco, ecco, nel Medioevo tutte le cose non si capiscono. Perché
che bella questa.
Sì, ecco, l'uomo medievale non capisce bene in che diavolo di mondo è finito. Sì, pare che Dio gli debba bastare, però lui si accorge che non gli basta affatto. E allora, quando sogna, spera di sognare cose utili, e quindi la funzione profetica del sogno.
E quindi dovrebbe parlare anche di questo concetto di utilitas che ritorna nel libro, però adesso l'ho interrotta.
Se la trasmissione dura altre 2 ore, possiamo anche parlare degli astratti come utilitas, asperitas.
Attiviamoci al concreto.
Alla prossima trasmissione. Quindi, quando viene fuori il miracolo, l'uomo medievale festeggia. Perché attraverso un miracolo, ma non è il miracolo banale a cui pensiamo noi, no, qualcosa, ci sono 5 parole, si scrive anche questo perché può essere utile nella vita.
Scrive ancora questo, allegrati, oggi la domenica ecco. Alle tare, quindi
perfetto.
Vada che prendo appunto, così facciamo un'altra puntata.
Queste 5 parole sono tipiche del mondo di Beda e sono monstrum. Diciamo il fenomeno contro la natura, la stranezza.
Mm-mm.
Il portentum, il presagio, quello che accade di fantastico. Il prodigium, il prodigio, il cattivo augurio, e quindi qualcosa di cui aver paura. E poi c'è il miraculum. Il miraculum, fra queste parole, che sono 1, 2, 3, sono 4, no 5, ho sbagliato, fra queste
no,
4
cinque.
Parole
sono 5, ah no no è vero,
Moltum,
sono 4,
miracolo, sono 4.
Sì.
Il miraculum fra queste 4 parole è l'unica che è extrasensoriale, che è extranaturale, è una meraviglia che non dipende dalle cose umane. Allora con il miraculum tutta la società medievale e l'uomo medievale è disposto tutto sommato anche a fare delle eccezioni, a credere che la vita non sia sempre così amara. E quindi, come noi prendiamo ignobilmente i gratta e vinci sperando in qualcosa, l'uomo medievale, se gli capita un miraculum, dice, forse Dio me l'ha mandato, un santo me l'ha mandato. La funzione, insomma, che allevia la quotidianità. Perché bisogna anche ricordarci che nel Medioevo non sono tutti principi, regine e grandi guerrieri, ma c'è la quotidianità che è infernalmente difficile. E allora ecco che nella società medievale di cui Beda racconta, la potenza del miraculum, là dove appunto il clima è infausto e dove la demografia era veramente ridotta al nulla, perché era molto scarsa la demografia nella Gran Bretagna medievale, il miracolo dà dei nuovi orizzonti. E allora ecco perché i miracoli di Lindisfarne e delle chiese collegate a Whitby sono tutte una punteggiatura della speranza, diciamo così, di una vita che può essere migliore, diciamo.
Grazie. E lo storico del Medioevo deve anche lui saper essere un narratore, almeno io ho l'impressione che in questo libro lei sia anche un narratore, non solo uno storico.
Ognuno purtroppo
sul modello di questi storici che lei studia, se non mi sbaglio, perché anche loro
Noi siamo...
innanzitutto sono dei grandissimi narratori. sbaglio.
Non c'è dubbio, noi siamo vittima dei nostri errori, però c'è un'altra uscita di sicurezza da questa considerazione.
Sì.
Lei parla di scrittura.
Sì, ma c'è l'oralità medievo... però dietro.
Ecco, brava. Ma dietro, davanti.
Davanti, è vero, perché l'oralità, mi pare proprio di capire da quello che lei scrive, è anche e soprattutto la scena reale, la vita reale che precede e la narrazione orale che precedono la messa in scrittura. E
è
vedo
che
lei ha una speciale attenzione a questo. E anche quando lei parla di cinema, di inquadratura, di luce, lei sta osservando la scena reale che precede e preesiste alla scrittura, no?
Questo accade benissimo nel capitolo dedicato a Matilde di Canos, dove appunto io uso delle tecniche interpretative tipicamente cinematografiche.
Sì, però ma lo fa anche con Beda.
Sì, lo faccio senza accorgermene ormai, purtroppo. Però diciamo meglio questo. Nel Medioevo, prima di un testo scritto, anche questo se lo scrivi in testa, prima di un testo scritto c'è il testo mentale, il testo orale.
Assolutamente.
Perché il Medioevo è analfabeta, se non nelle classi dominanti, va bene?
Certo,
La società medievale fino a tutto il XII secolo, quella che è appunto il livello medio di vita di quella società, è una società tendenzialmente analfabeta. E allora le cose si trasmettono a voce. E sono i cinque tempi, e sono fondamentali i cinque tempi che portano al testo orale, quello che io chiamo il testo orale. Cioè, qual è il testo orale? Una storia che si racconta, quindi la produzione. Mm-hmm. Quando la racconto, che faccio? La trasmetto, trasmissione.
Certo.
A chi la trasmetto? A uno che la riceve. Terzo tempo, certo. Ricezione della storia.
Ricezione. Mm-hmm.
Il quarto tempo, quello che ha ascoltato quella storia, se la conserva dentro. Quindi quarto tempo, conservazione.
Certo.
Nel momento in cui questo signore che si è conservato dentro la storia che ha ricevuto da fuori la va a ripetere, quinto tempo, ripetizione, la storia diventa, dai 30 morti alle Termopili diventano 30.000.
No? Certo. Certo.
E quindi da un episodio ne diventano 7. Quindi dalla produzione iniziale di una favola vengono fuori sette favole, tutte diverse. Queste sette favole un giorno incontrano uno scrittore che dice, adesso la racconto. Il tempo del testo scritto viene dopo il testo orale. E la memoria che ha raccontato diventa la biblioteca della oralità. Uno ricorda tutto quello che sa, come noi. Noi ci ricordiamo dalla nostra infanzia fino ad oggi che siamo vecchi, ci ricordiamo tutto e se vogliamo possiamo raccontarlo. E quindi siamo la biblioteca della memoria, cioè l'oralità per raccontare per iscritto quello in cui crediamo o quello che ci sembra interessante da trasmettere, perché l'uomo poi è questo, è tutto quello che trasmette, non quello che riceve. Quello che riceve diventerà a suo tempo un trasmettitore, è un passaggio continuo e l'elemento della testimonianza storica si arricchisce con questi passaggi continui e quindi c'è la diversità delle opinioni dei testi. Ecco, in questo senso
certo,
il testo
mi
mentale...
sembra, forse vale per l'oralità qualcosa di simile a quello che dice Calasso sul mito, quando siamo in presenza di diverse versioni contrastanti fra di loro, sappiamo che ci troviamo nell'ambito del mito.
Certamente, ecco. Roberto diceva che chiaramente prima di un racconto, alla sua fonte, alla sua origine, c'è tutto un aggrovigliarsi di rami che partono in tutte le direzioni e bisogna andare a cercare quei rami. Quindi non c'è dubbio che Roberto Calasso avesse già visto giusto in questo, come vede giusto
lui parlava
sempre,
del
lo storico.
Mito, ma
certo,
lo possiamo applicare all'oralità.
Ah, certo. E beh, il mito si fonda sull'oralità, poi arrivano i tragici e ne scrivono e lo fondano sulla tradizione più colta. E questo è continuamente un intersecarsi di dimensioni orali che arricchiscono le tradizioni scritte.
E
in
noi...
fondo anche essere Marta nel Medioevo nasce così, mi creda. In fondo è tener conto di tutto quello che l'oralità medievale ha pescato su alcuni personaggi e che poi sono diventati fissati nei testi di alcuni scrittori.
Infatti, noi andiamo forse verso un nuovo analfabetismo, nel senso, ma non lo dico in senso necessariamente di critica malevola, le cose sono quelle che sono. Dall'oralità noi stiamo passando invece a una cultura di immagine, social media, che è una nuova, un nuovo, fra virgolette, analfabetismo, cioè uno scavalcare la scrittura. Prima eravamo al di qua, ora forse stiamo andando al di là, in un certo senso, non saprei, però stiamo facendo, per molte cose stiamo facendo a meno della scrittura, almeno
il rischio
nella
è che...
cultura di massa.
Sì, ma noi non abbiamo paura di dirlo anche maliziosamente, perché il degrado della cultura oggi è spaventosamente basso e sempre...
Ecco, io non lo volevo dire.
Ecco, è sempre peggiore, lo dico io e me ne assumo la colpa. Ma noi stiamo passando e siamo già passati senza saperlo dall'uso della tradizione orale alla tradizione digitale. Noi adesso,
quello che dicevo, sì.
Ecco, noi adesso preferiamo mandare un messaggio che parlare a telefono. Ecco.
Sì.
E perché il messaggio è spersonalizzante, perché nel messaggio non ci sono le voci e non c'è l'inclinazione della voce. Ed è dall'inclinazione della voce che si capisce veramente quello che il tuo interlocutore sta pensando. Se poi hai la fortuna di poterlo guardare in faccia,
guardare
se poi
hai
la fortuna,
chiaro,
e
chiaro.
Allora... Siccome dagli occhi si capisce tutto, perché solo dagli
certo.
occhi si può capire cosa pensa una persona e che tipo di persona è, e allora, però siccome gli occhi ormai sono spariti dalla circolazione, nessuno più si guarda e tutti appunto fanno in modo di essere meno visti possibile.
E la allora cosa bella è che si fanno anche i video e le foto che si mettono sui social ritoccati, in modo che tu non sei mai il reale te stesso.
Infatti. D'altra parte in questo sono stati anche colpevoli fotografi che hanno sempre detto che la fotografia è una morte della persona, perché la blocca nella sua emotività, nella sua mutevolezza. Io
non
credo che sia
anche da
questo.
Fotografo a fotografo, però.
Comunque,
ecco, allora io adesso mi permetto di dire, visto che siamo arrivati proprio qui, che tra l'oralità e la scrittura c'è il silenzio, e io una puntatina su Eloisa, sul silenzio di Eloisa, la farei brevissima, perché sennò non lasciamo spazio a chi magari vuole telefonare. Questo silenzio di Eloisa che lei percepisce in mezzo ai torrenti di parole, di quel latino affilato come una lama, ma la lama di una fiamma di Eloisa, queste però non sono parole sue, sono le mie. Lei dice qualcosa che ho trovato bellissimo, ho letto questa parte veramente d'un fiato, eppure il silenzio è una compunzione dell'animo, poi salto delle parole, un'appartatezza mentale, salto ancora, in grado di suggerire i propri e gli altrui comportamenti quotidiani, dottrinari e morali. C'è una soglia oltre la quale l'oralità, salto ancora, si tramuta in devozione, e là le voci della storia sono superate dal silenzio, che come la preghiera è il mutissimo linguaggio dell'uomo. Io non so nemmeno se chiederle un commento, perché è così bello come l'ha detto, non so se ci va ancora.
Devo dire che ascoltandolo adesso, devo dire banalmente mi sembra proprio bello da sentire.
Lei non... ascoltando mi ha detto, ma come sono bravo!
Ecco, sì, insomma, e non mi sembra neanche possibile che l'abbia scritto io. Comunque,
io spero invece... che gli ascoltatori saranno molto incuriositi e a questo punto avranno una gran voglia di leggere Essere Marta nel Medioevo.
Le dico soltanto questo, il silenzio, secondo me, come già ho scritto in tante volte, il silenzio è il massimo grado della oralità. Perché
e anche dell'orazione, oserei aggiungere.
Dell'orazione non fa emozione, perché l'orazione spesso si fa muta, ma il silenzio è, a volte il silenzio è più parlante della oralità, perché nel silenzio si esprimono delle opinioni, e quando tu decidi di stare zitta o di stare zitto, dici qualcosa. E quindi, secondo me, come ho già appunto scritto, il silenzio è il massimo grado dell'oralità, e Luisa applica meravigliosamente, nonostante che poi scriva le sue lettere posto che le abbia scritte lei, nonostante che ci siano quelle quattro lettere scritte da Eloisa, tutto quello che scrive Eloisa è molto meno di quello che Eloisa tace. E la vera Eloisa è quella che tace, ecco perché ho intitolato il capitolo
La silente Eloisa.
Ecco, tutto
bellissimo
qua.
Allora adesso sono le 19:17, i nostri ascoltatori, Bene. Le nostre ascoltatrici hanno una decina di minuti per intervenire, io spero che siano numerose, altrimenti poi ho delle domande di riserva. Quindi, mi auguro veramente, se hanno ascoltato, non possono non essere stati provocati, io direi. Quindi chiedo al tecnico Marco di mandare di nuovo il brano di De Garda, uno qualunque dei brani che ci sono nel lungo file musicale a nostra disposizione, intanto che aspettiamo, vediamo se arriva qualche chiamata. Ecco, sembra ci sia una chiamata in arrivo. Pronto?
Pronto. Buonasera, sono Padre Alessio dalla Sicilia.
Buonasera,
per favore, autore, Alessio, sono un sacerdote, sì. Al titolo libro, perché non avete più ripetuto, e come fare per acquistarlo?
Ah, certo.
Uno. Secondo, se è possibile, Radio Maria non può trasmettere le melodie di Santa Ildegarda anziché tante canzonette. Terzo, tutti i personaggi che avete citato, fate delle trasmissioni su ciascun personaggio così ricco, così importante. Se è possibile, non accavallate le voci che si crea confusione. Per favore, dite il titolo. Grazie e complimenti per la trasmissione.
Grazie a lei, Padre Alessio. Rispondo subito che il titolo, giustamente lei rivendica e ci chiede, Essere Marta nel Medioevo di Massimo Oldoni dall'editore Donzelli. È un libro uscito ultimamente, quindi si trova assolutamente. Mandare il De Garda a Radio Maria sarei contentissima anch'io. Ora non so se il gradimento è unanime da parte di tutti gli ascoltatori, però certo. C'era una volta anche un programma di musica anche classica che andava in onda il sabato e la domenica, non so perché non vada più in onda, ma la conduttrice diceva che pian piano Radio Maria stava anche migliorando il repertorio musicale, e io sarei d'accordissimo con lei. Quanto a non accavallare le voci, purtroppo capita, perché si accumula. Cioè c'è un ritardo, io sentivo la voce del professore, credo il professore la mia, con un pochino di ritardo, allora uno parla quando l'altro, insomma, succede che ci si va ad accavallare. Assolutamente lo vorrei tantissimo evitare anch'io, ma non sempre si riesce, proprio per il ritardo con cui la voce dell'interlocutore a volte giunge. Non so se c'era una terza domanda, professor Oldoni, lei ricorda? Se c'era un
No, ha risposto a tutte e tre le domande che il sacerdote dalla Sicilia
aveva anche detto: fate una puntata per ciascuna di queste persone, ma questo anche viene per noi un invito a nozze, non è vero, professore?
Certo,
almeno per me sì, non so se lei avrà la pazienza di tornare.
Vediamo, vediamo, vediamo.
Ecco, altri interlocutori prestigiosissimi come lei che ho avuto mi hanno promesso che prima o poi torneranno e io sarei davvero felicissima. Grazie padre Alessio, e ancora pochissimi minuti, credo ci sia un'altra chiamata e poi saremo costretti a salutare.
Pronto?
Pronto? Chi ci chiama?
Io mi chiamo Vittorio da Bologna. Volevo dire una cosa, io sono 72 anni. Io sono 72 anni, mio padre ne aveva è dell'8, mio nonno era del 1862. Queste cose qua mi sembra di capirle bene. Cioè, io quando parlo anche con i miei amici barattieri, la tassa sul macinato non lo sanno, proprio parlo con della gente che non sa niente. E a me queste cose mi interessano molto e mi è piaciuto molto anche il professore come le ha spiegate, così anche lei. La ringrazio e buonasera.
Grazie a lei Vittorio. E il tecnico Marco mi ha detto che è ora di salutare perché poi c'è la sigla, perché poi non so adesso se vuole e se c'è ancora una chiamata, ma se devo salutare, intanto io vi saluto, poi vediamo bontà del tecnico se ci vuole passare ancora qualcun altro. E allora intanto io vi rinnovo i saluti da parte di Giovanni Marco Tullio che mi ha scritto nel frattempo, mi raccomando saluta da parte mia, e ho detto già fatto, ma ve lo ribadisco.
Certo.
Ringrazio infinitamente il professor Massimo Oldoni che ci ha veramente aperto delle prospettive infinite. Mi auguro davvero che voglia ritornare, grazie a lei tantissime professore, ringrazio il nostro pubblico e il tecnico Marco e do appuntamento alla terza domenica di aprile, dove credo che a condurre sarà principalmente, se non in tutto, Giovanni Marco Tullio. Arrivederci, a risentirci e grazie ancora a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.